Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento. Tra l'altro questo appuntamento è l'ultimo della settimana, quindi pronti con le ultime forze energie che ci restano, ma sicuramente attenti per aprire la parola di Dio. Apriremo questa sera al capitolo 28 di Esodo. Da questo capitolo, dai primi versetti, ieri sera abbiamo scoperto alcune cose riguardo ai paramenti sacerdotali, paramenti che dovevano essere indossati dal sommo sacerdote. Adesso ci occuperemo singolarmente di ogni paramento. Leggiamo i versetti dal 6 al 14 da Esodo, capitolo 28. Faranno l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, lavorato artisticamente. Esso avrà alle due estremità due spalline che si uniranno per fissarlo. La cintura che è sull'efod e lo avvolge sarà del medesimo lavoro dell'efod, tutto d'un pezzo con esso. Sarà d'oro, di filo color violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Prenderai due pietre d'onice e vi inciderai sopra i nomi dei figli di Israele. Sei nomi sopra una pietra, gli altri sei nomi sopra la seconda pietra, in ordine di nascita. Inciderai su queste due pietre i nomi dei figli di Israele, come fa un incisore quando incide un sigillo. Le farai incastonare in montature d'oro. Metterai le due pietre sulle spalline dell'efod. Quelle pietre saranno un memoriale per i figli di Israele. E Aronne porterà i loro nomi davanti al Signore sulle sue due spalle, come memoriale. E farai delle montature d'oro e due catenelle d'oro puro che intreccerai come un cordone, e metterai nelle montature le catenelle così intrecciate. L'efod è una cosa difficile da descrivere. Era indossato sopra la veste di lino. Consisteva in due pezzi di tessuto, trattenuti sulle spalle, fermati con una pietra d'onice su di una spalla, e con un'altra pietra d'onice sull'altra spalla. Il tutto era fermato in vita con una cintura. I nomi di sei tribù di Israele erano incisi in una delle due pietre di onice, mentre nell'altra vi erano incisi gli altri sei. Quando il sommo sacerdote entrava alla presenza di Dio, egli portava i figli di Israele sulle sue spalle. Forse l'immagine che sono riuscito a darvi per radio non è molto efficace, ma l'efod ci parla chiaramente della forza e della potenza del sommo sacerdote. Ebrei 7:25 ci dice al riguardo di Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote: perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Cristo è capace di salvarci, lo vedete? Poiché in lui sono la forza e la potenza. Ricordate la parabola della pecora smarrita? Il pastore uscì, la trovò e se la caricò sulle spalle. Luca 15, i primi sette versetti. Gesù mi carica sulle sue spalle. Talvolta io scendo dalle sue spalle, ma egli si ferma, torna indietro, mi riprende e mi porta sulle sue spalle in un luogo sicuro. Egli mi riprende sempre sulle sue spalle. Quale immagine di amore che Cristo ha per noi è contenuta nell'efod. Occupiamoci ora del secondo elemento, il pettorale. Leggiamo i versetti che vanno dal 15 al 30, versetti che descrivono questo elemento. Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato. Lo farai come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Sarà quadrato e doppio. Avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Vi incastonerai una serie di pietre, quattro file di pietre. Nella prima fila ci sarà un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, uno zaffiro, un calcedonio. Nella terza fila un opale, un'agata, un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre saranno incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli di Israele, saranno 12 secondo i loro nomi. Saranno incise come dei sigilli, ciascuna con il nome di una delle tribù di Israele. Sul pettorale farai anche delle catenelle d'oro puro, intrecciate come cordoni. Poi farai due anelli d'oro e li metterai alle due estremità del pettorale. Fisserai i due cordoni d'oro ai due anelli alle estremità del pettorale. Attaccherai gli altri due capi dei cordoni alle due montature, e li metterai sulle spalline dell'efod, sul davanti. Farai due anelli d'oro e li metterai alle altre due estremità del pettorale, sull'orlo interiore, volto verso l'efod. Farai due altri anelli d'oro e li metterai alle due spalline dell'efod, in basso, sul davanti, vicino al punto dove avviene la giuntura, al di sopra della cintura artistica dell'efod. Si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale sia al di sopra della cintura artistica dell'efod e non si possa staccare dall'efod. Così Aronne, quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio, sul suo cuore, per conservarne sempre il ricordo davanti al Signore. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tummim. Essi staranno sul cuore d'Aronne quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aronne porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore. Per definire il pettorale possiamo parlare di panciotto, pettorina, molto bello e da indossarsi sopra l'abito. Era il pettorale del giudizio. Perché? Perché ci dice che il peccato è stato giudicato. Noi abbiamo bisogno del pettorale della giustizia oggi, come credenti. Come si può notare, il pettorale copre il nostro cattivo cuore, ed è solo così, coperti, che possiamo stare in presenza di Dio. Esso significa che i nostri peccati sono stati giudicati. La giustizia di Cristo ci ha ricoperto, così esso è chiamato il pettorale di giustizia. Il pettorale era in qualche modo parte dell'efod. Efod e pettorale venivano insieme ed erano di grande bellezza. Sul pettorale del sommo sacerdote vi erano queste 12 pietre preziose allineate su 4 file con 3 pietre per fila. Queste pietre si ritrovano nel libro dell'Apocalisse, dove notiamo che esse costituiscono il fondamento della nuova Gerusalemme celeste. Ogni pietra era di un colore diverso e tutte insieme formavano un qualcosa di risplendente e magnifico. Sono dell'opinione che l'universo di Dio sia pieno di colori e che quando il peccato sarà tolto definitivamente potremo vederlo in tutti i suoi colori più belli. Queste 12 pietre sono molto interessanti. Quando il sommo sacerdote entrava alla presenza di Dio indossando il pettorale, egli prefigurava il Signore Gesù Cristo che è alla destra di Dio ed intercede per noi. Il Signore non solo ci carica sulle sue spalle, ma ci pone anche sul suo petto. Noi siamo stampati sul suo cuore. Egli ci ama. E qui abbiamo una figura bellissima del suo amore per noi. L'Urim e il Tummim, citati nel versetto 30, sono oggetti di natura e forme sconosciute. Le due parole tradotte letteralmente significano, rispettivamente, luci e perfezioni, oppure, in senso metaforico, rivelazione e verità. René Pasch, nel suo dizionario biblico, ci dice che erano oggetti di natura sconosciuta posti in una sacchetta sul pettorale, Levitico 8, versetto 8. Di essi il sommo sacerdote si serviva per scoprire la volontà di Dio nei casi dubbi che riguardavano la nazione, e non per le volontà nei riguardi dei singoli. Vi sono due linee interpretative possibili. Erano dadi che si gettavano per consultare l'Eterno, e si può scoprire questo vedendo il sorteggio di 1 Samuele 10, versetti 19 in poi, oppure avevano un mero significato simbolico. Rivestito dell'efod, portando Urim e Tumim, ovvero emblemi di luce e verità perfetta, il sommo sacerdote entrava in preghiera con Dio per conoscere la volontà divina su un problema specifico. La risposta veniva rivelata al suo spirito ed egli la considerava giusta perché scaturita da una procedura approvata da Dio stesso. Più tardi scomparvero Urim e Tumim perché la volontà di Dio passò attraverso la voce dei profeti. Leggiamo ora i versetti relativi al manto dell'efod, iniziando col versetto 31. Farai anche il manto dell'efod tutto di color violaceo. Esso avrà in mezzo un'apertura per passarvi il capo. L'apertura avrà intorno un orlo tessuto, come l'apertura ad una corazza, perché non si strappi. All'orlo inferiore del manto, tutto intorno, farai delle melagrane di colore violaceo, porporino e scarlatto. In mezzo a esse, tutto intorno, porrai dei sonagli d'oro. Un sonaglio d'oro e una melagrana un sonaglio d'oro e una melagrana sull'orlo del manto tutto intorno. Aronne se lo metterà per fare il servizio. Quando egli entrerà nel luogo santo davanti al Signore e quando ne uscirà si udrà il suono ed egli non morirà. Abbiamo letto che il bordo inferiore del manto doveva essere, per così dire, ricamato con melagrane e sonagli d'oro. Le melagrane ci parlano di frutti e i campanelli di testimonianza. Abbiamo bisogno di entrambi nelle nostre vite. È infatti necessario che noi possiamo essere dei testimoni di Cristo, così come portare i frutti dello Spirito Santo. Galati 5, 22-23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Non è possibile essere testimoni di Cristo se non si sta camminando nel mondo in modo giusto. Molta gente vuole essere testimone, ma non possiede una vita a supporto di tale testimonianza. Ci sono poi anche quelli che hanno una vita che potrebbe supportare una testimonianza, ma non testimoniano. Questi simboli di vita e testimonianza avrebbero dato un suono quando il sommo sacerdote entrava e usciva dal santuario. Così non morrai, avverte che qualsiasi errore o dimenticanza nel rituale previsto avrebbe causato la morte del sommo sacerdote. I versetti da 36 a 38 ci parlano del diadema di santità. Farai anche una piastra d'oro puro e su essa inciderai, come si incide sopra un sigillo, Santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. Starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di sante offerte. Essa starà sempre sulla sua fronte per renderli graditi alla presenza del Signore. Questo diadema con inciso Santo al Signore doveva ricordare al popolo la santità dell'Eterno e permetteva al sommo sacerdote di rendere accettevoli le offerte fatte a Dio. Questi paramenti distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti e mostravano la gloria, la bellezza del nostro sommo sacerdote che è santo, pacifico, senza macchia, separato dai peccatori. Egli è morto qua giù per salvarci. Egli vive alla destra di Dio per accoglierci nel cielo. I versetti che vanno dal 39 al 43 descrivono brevemente i paramenti previsti per gli altri sacerdoti. Farai pure la tunica di lino fino, lavorata a maglia. Farai un turbante di lino fino e una cintura ricamata. Per i figli di Aronne farai delle tuniche, farai delle cinture, farai delle mitre in segno di dignità e come ornamento. Ne vestirai tuo fratello Aronne, i suoi figli con lui, li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. Farai loro anche delle mutande di lino per coprire la loro nudità. Esse andranno dai fianchi alle cosce. Aronne e i suoi figli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si avvicineranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, perché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perenne per lui e per la sua discendenza dopo di lui. Dio non volle che alcuna forma di nudità turbasse il servizio divino. Vi ricordate le disposizioni per la costruzione dell'altare, che non doveva avere scalini, allo scopo appunto di evitare esibizioni involontarie delle nudità umane al suo cospetto? Dio non volle alcuna esibizione della carne. Le mutande di lino e tutti questi abiti dovevano essere la copertura per ogni opera della carne. E qui penso che possiamo fermarci, quindi penso che basti così anche per questa sera, anzi per questa settimana, visto che oggi è venerdì. Lunedì, sperando che siate numerosi ancora una volta, avremo la possibilità di leggere insieme, di scoprire insieme il capitolo 29 dell'Esodo, dove vedremo il sacrificio e le cerimonie di consacrazione dei sacerdoti. Bene, grazie ancora e a risentirci a lunedì.